Allora sono io che vi ringrazio, no? Sarà meglio che mi alzi. Sarebbe meglio stare seduti così, leggerei tranquillamente il testo, sarebbe più... Invece parlando in questo modo rischio di fare come fanno i pastori quando fanno la predica, cioè di vagare. Allora, cercherò di essere sintetico in una prima parte, perché probabilmente è quello che vi dirò in questa prima parte introduttiva non risponde alle vostre domande, o non risponde in modo soddisfacente alle vostre domande. Per cui, chiusa questa parte introduttiva, cercherò di rispondere se avete dei punti molto precisi e specifici da chiarire. Facciamo alcune premesse. La prima, che può sembrare superflua, banale se volete, è che la dottrina della predestinazione non è una invenzione di Calvino. La predestinazione è un concetto biblico, è un termine biblico molto preciso, molto chiaro, che si trova nelle epistole pauline, dove sono gli apostoli, in questo caso è Paolo, che ha, non dico inventato, ma che ha espresso il messaggio cristiano con questo termine. Posso aprire una piccola ulteriore parentesi per dire che questo, e poi vedrete perché vi sto facendo questa riflessione introduttiva, che sembra non entrare, avere nulla a che fare con Calvino, vedrete dopo il perché. Questo termine non è, o meglio, sì, diciamo, questo concetto non è una creazione dell'Apostolo Paolo. Usando il termine predestinati, noto bene, eh? O usando il verbo predestinare, l'Apostolo Paolo si rifà a un pensiero che si trova nel giudaismo del secondo, terzo, secondo e primo secolo avanti Cristo. È un termine che viene dagli ambienti delle Apocalissi. Questo dovete fare uno studio l'anno prossimo, un ciclo di conferenze su questo. E c'è una letteratura che gli ebrei hanno sviluppata dopo i libri che noi abbiamo nell'Antico Testamento. Una letteratura vastissima che non è entrata nel canone ebraico. Nel canone ebraico è entrato solo il libro di Daniele, che è di questi ambienti. Noi abbiamo nel canone del Nuovo Testamento invece un testo molto specifico, preciso, che è l'Apocalisse di Giovanni. No. Però ci sono una quantità vastissima di opere di quel genere nel periodo giudaico. E qual è il pensiero di fondo di questa letteratura? È che il mondo in cui viviamo è un mondo dominato dal male, dalle potenze del male, più o meno personificati, gli spiriti del male. Questo mondo finirà quando verrà il regno di Dio. Quando verrà il regno di Dio, gli angeli verranno e vinceranno le potenze del male e si entrerà nella comunione in un tempo di pace, in un nuovo mondo. Poi, questo sta scritto nelle Apocalissi giudaiche, vero? Voi sentite, orecchiate, che ci sono delle affinità con quello che si trova, per esempio, poi nei testi evangelici, nella predicazione di Gesù, quando Gesù predica l'annuncio del regno, la venuta del regno. E la cosa che non è questo il tema della conferenza di stasera, ma per dire che in questa letteratura c'è il termine predestinare o predestinati. Chi sono? I predestinati sono i credenti i cui nomi sono scritti nel libro della vita che Dio ha scritto prima della fondazione del mondo. Quelli sono predestinati che quando arriverà il regno entreranno nel regno. Entreranno solo i predestinati. Gli altri non ci si occupa, non ci interessa. Questo pensiero sta alla base della dell'uso che ne fa l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice: i credenti sono, il testo di Romani 8, sono predestinati a diventare immagine di Gesù Cristo. Quelli che Dio ha preconosciuti, li ha predestinati a diventare immagine di Gesù, quelli che ha predestinati li ha chiamati, quelli che ha chiamati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha glorificati. Questo è un testo dell'Apostolo Paolo. Dunque, mi scuserete se vi ho fatto questo excursus un po' ampio, però per dire che questo pensiero non è un'invenzione dei teologi cristiani, e talmente poco di Giovanni Calvino, è uno dei temi fondanti della teologia del Nuovo Testamento dell'Apostolo Paolo. Questo pensiero accompagna tutta la Chiesa cristiana. Però ci sono dei periodi in cui i teologi non si interessano a questo tema, si interessano ad altri temi. E qui si chiede nella storia della Chiesa che il pensiero della predestinazione, o meglio, il pensiero dei predestinati, o del predestinare di Dio, venga un po' messo da parte, sparisca. È un po' come un fiume carsico, no? Che va, scompare e ricompare. Questo tema, in fondo, della libertà di Dio, nell'assoluta libertà di Dio, nei suoi rapporti con l'umanità, questo tema emerge, dopo l'Apostolo Paolo, emerge nella Chiesa antica con uno dei grandi teologi, uno dei più grandi padri della Chiesa, che è Agostino. Agostino nel IV secolo si trova in qualche modo coinvolto in una polemica che lui non aveva previsto. La polemica è con questi monaci franco-irlandesi, cappeggiati da Pelagio, i quali dicono: L'uomo è libero di fare le sue scelte e Dio premia soltanto quello che tu fai. Entreranno nel paradiso quelli che hanno vissuto bene, quelli che hanno realizzato una vita, diciamo, convinta, piena, sana, secondo il dettato evangelico. Agostino dice, no, non è possibile, perché il peccato dell'uomo è in qualche modo un vincolo così forte che l'uomo non è in grado di vincere il suo peccato, la sua tendenza al peccato, e in qualche modo gestire una vita autentica da solo. Che rapporto c'è tra Dio e noi nella salvezza? E Agostino comincia a riflettere su questo tema, e Agostino riprende i pensieri di Paolo e scrive delle opere sulla predestinazione. Poi di nuovo il tema scompare. Nel Medioevo non ci si occupa più di predestinazione, o qui se ne occupa, è messo al margine, poco interessante. Ritorna con i riformatori, ritorna con Lutero. Ritorna con Lutero non la parola, il termine, ma ritorna con Lutero il concetto. Ricorderete che Lutero scrive, in polemica a Erasmo da Rotterdam, un'opera che suscita un grande scandalo, che fa shock, che Erasmo aveva scritto un trattato sulla libertà dell'uomo e l'aveva intitolato Il libero arbitrio, De libero arbitrio, perché secondo lui quello è il nodo essenziale, il punto centrale della questione tra i protestanti e i cattolici. Secondo Lutero, secondo Erasmo, non era ancora nato il conflitto forte tra le chiese, ma Erasmo dice, se dobbiamo discutere di quello, perché quella è la questione. E scrive il De libero arbitrio. Lutero risponde e dice, tu sei un gran confusionario, non hai capito niente. Lutero è sempre un po' paradossale, dice, non c'è nessun libero arbitrio, c'è soltanto un servo arbitrio. Non vuol dire niente. Cioè, come fai se uno c'è servo, un arbitrio servo? Contraddizione. Cosa voleva dire Lutero? Lutero voleva dire la libertà non è una realtà connaturata con la natura dell'uomo. L'uomo non ha un libero arbitrio. L'uomo può solo essere da Dio liberato dal suo peccato e scoprire la libertà cristiana. La libertà cristiana è quella che viene dopo il dono della grazia, e dopo l'opera di Dio. E dopo tu sei liberato, o meglio, sei libero di una libertà liberata, ma la tua libertà è per natura, in realtà è schiava. Questo è il quadro della teologia quando nasce Calvino. E Calvino entra, è di una generazione più giovane, di... dicevo, Calvino è della generazione dopo. Lutero è dell'83, Calvino è del 9, dunque sono 20 anni, in più, con i 30 anni. Entra nella generazione seguente. E il pensiero, naturalmente, come ho detto prima, trattandosi di un pensiero apostolico, lo trova nelle lettere di Paolo. Trattandosi di un pensiero sviluppato nella storia della Chiesa, lo trova leggendo Agostino. Trattandosi di un problema attuale, lo trova leggendo Lutero. Dunque, il nostro giovane Calvino si trova in qualche modo direttamente coinvolto in questo dibattito. Di lui bisogna dire una cosa che forse si inizierà a capire. Giovanni Calvino non è un uomo di chiesa. Lutero è un frate agostiniano. Zwingli e Bucero è un domenicano. Zwingli è un parroco. Dunque hanno fatto tutti teologia e hanno vissuto tutti sempre negli ambienti ecclesiastici, di chiesa. Fatto la teologia, cioè la loro formazione è ecclesiale. Giovanni Calvino è un laico, non ha mai avuto niente a che fare con la teologia. È un giurista, conosce il diritto romano come il diritto francese, si è laureato in diritto. La sua prima opera è un trattato, un commento al trattato politico di Seneca, sulla clemenza dell'imperatore, dunque un trattato politico. È entrato nel mondo teologico nel 36, dunque a 25 anni, riassumendo la teologia di Calvino, la teologia di Lutero, e pubblicando quella prima edizione della Institutio Christiane Religionis, che è praticamente la messa in ordine sistematica del pensiero di Lutero. Per cui la sua formazione è direi di altro tipo. È un umanista ed è un giurista. È un umanista francese, cioè l'umanesimo francese molto aperto ai problemi, anche ai problemi ecclesiastici, a differenza della Germania o degli altri paesi. L'umanesimo francese era stato quello di Erasmo, era stato quello di Lefebvre d'Étaples, era stato quello di vescovi cattolici molto progressisti, avanzati, interessati allo studio della Bibbia, interessato alla predicazione. Dunque, veniva da un ambiente di sensibilità religiosa, ma non di formazione ecclesiastica. Ultima cosa ancora, voi dite tutto questo cosa c'entra con la predestinazione? Ci arriveremo. Ma registrate questo percorso, poi vedrete quando ci arriviamo. L'esperienza di quest'uomo, questo laico, questo giurista, di questo uomo di cultura francese, la sua esperienza religiosa, attenzione, la sua esperienza religiosa l'ha vissuta in Francia, chiaro, francese, dove l'ha vissuta? L'ha vissuta in Francia per un periodo, diciamo, di 2 o 3 anni, di cui non sappiamo assolutamente nulla. Sappiamo più o meno dove è andato, si è spostato nel territorio francese, ma sappiamo dove è stato, le persone che ha frequentato, ma che cosa abbia significato questo periodo per la sua vita non l'ha mai detto, taciuto nel modo assoluto. Ha solo detto una volta nel convento ai Salmi che mentre lui vagava nel cattolicesimo senza riuscire a trovare una soluzione, Dio aveva convertito il suo cuore con una conversione improvvisa e lo aveva messo sulla strada giusta. Cioè, a un certo punto, da questo momento, periodo, questi anni di ricerca, di non chiarezza, era diventato un luterano convinto e infatti aveva dovuto lasciare la Francia e ritirarsi a Basilea. Dunque, lui aveva conosciuto, attenzione, aveva conosciuto la Chiesa cristiana nella forma del cattolicesimo ufficiale, superstizioso, in pratica si conosceva, no, dell'epoca, aveva conosciuto nella teologia della Sorbona, cioè questa chiusura totale, l'ottusità alla massima potenza, l'aveva conosciuto la Chiesa cattolica nei vescovi che avevano tentato il rinnovamento. Brissonet aveva cominciato a predicare. Brissonet ha predicato un anno, dopo un anno la Sorbona l'ha scomunicato, e il suo gruppo di Mor, che era poi un gruppo biblico, pretendeva soltanto di predicare la domenica in chiesa, è stato dissolto per autorità regia. Dunque, questi tentativi abortiti. E poi aveva conosciuto questi credenti invece umili, semplici, convinti, che vivevano in una clandestinità totale. Perché quando lui esce dalla Francia nel 34, giugno del 34, i roghi in Francia si contavano a decine. C'è gente che era stata mandata al rogo perché era stata sorpresa a leggere un testo di Matteo, o era stata sorpresa a leggere il Vangelo al rogo, senza problemi. Dunque, vivere in queste condizioni era questo che era impossibile, voleva dire vivere delle piccole comunità clandestine che si trovavano per meditare il Vangelo sapendo che rischiavano la morte. Mi avete seguito fino a questo punto? Vi siete fatti un'immagine del personaggio? 25 anni, 3 dottorati, padroneggia il latino come più o meno come io parlo in italiano. Con tutta questa vastità di esperienze, profugo, senza lavoro, senza mestiere, senza passaporto. Questo va a finire a Ginevra. Quando arriva a Ginevra, è questo personaggio qui, il Calvino di cui discutiamo. Non andiamoci a immaginare chissà che Calvino fantastico. Questo giovanotto, perché giovanotto, 25 anni, all'epoca altro che giovanotti, quello. Erano già uomini fatti. Arriva a Ginevra e Farelli dice adesso riformiamo la chiesa di Ginevra. La storia della sapete, no? Nella puntata, studiamo, più o meno, gli hai detto?
No.
Gli hai detto?
Sì, no, però...
Per me c'era stata la rivoluzione, no? La rivoluzione, l'anno prima, 35. I ginevriti avevano detto via il vescovo, chiuso la chiesa, l'unica cosa che si deve fare è predicare il Vangelo, chiuso. Adesso era partita, partono tutti i preti, tutti i frati, non c'era più nessuno. È arrivato Farelli, dice, allora bisogna reinventare tutto. Con Calvino inventano tutto. Reinventano. Tentativo di organizzare una nuova chiesa. Una chiesa cristiana, nella tradizione cristiana, niente di rivoluzionario, leggere il Vangelo, fare la comunione, sacramenti sono quelli, eliminare, sì, un po' di santini, un po' di statuette, che Ginevra ha già eliminato loro, e questa nuova chiesa. Calvino è assunto dal governo di Ginevra, pagato dal governo di Ginevra, non lo pagano, se devono litigare, devi litigare per farci pagare, perché per 3-4 mesi non gli pagano neanche lo stipendio. Ma quando poi glielo pagano, lo resta. E per spiegare tutti i giorni in cattedrale la Bibbia al popolo. Tu devi fare quel punto, stop. Regolarmente, Calvino va sul pubblico, prende la lettera ai Romani e dice: oggi cominciamo. Legge il testo greco, traduce il testo latino e poi comincia a scrivere. Prenda per un'ora o due ore, poi quando abbiamo finito, basta, tutto, ce ne andiamo a casa e il giorno dopo continua. Questo è il suo stipendio, questo è il suo lavoro. Che succede? Succede che i ginevrini ascoltano, partecipano, sono convinti che va benissimo così, questa chiesa va meglio di quell'altra prima. Però Calvino dice: io non vedo in questo popolo cristiano, perché sono tutti cristiani, tutti battezzati, io non vedo in questo popolo cristiano un fervore di vita, perché sono 6 mesi che predico, e predico il Vangelo, predico la lettera ai Romani, cioè non sono io, problema vecchio è quello che dico io, ma stiamo meditando la lettera ai Romani, stiamo meditando il Vangelo, stiamo meditando la parola che Dio ci rivolge, l'appello del Signore, ma cambia mica tanto, adulteri continuano come prima, furfanti come prima, gente che litiga, immorale, gente che si, le bettole, passi davanti alle bettole e sono sempre sbronzi questi generi. Ma allora dov'è il risultato del Vangelo? Dov'è che la parola del Signore riesce a trasformare le coscienze? Se c'è, la parola del Signore è efficace, perché la parola del Signore è efficace, perché allora vuol dire che no? O è la parola del Signore o non lo è. Ma il profeta Isaia lo dice, che la mia parola non cade mai in vano, non torna mai a me in vano, come la pioggia cade e feconda la terra. Come mai la parola del Signore che io sto predicando, e di nuovo, è chiarissimo, non io, sento niente che sia io, anche Farelli fa la stessa cosa, ma la parola di Dio che stiamo predicando non produce risultati. Da questo interrogativo nasce il problema. Mi avete seguito bene? Questo vuol dire che il problema della predestinazione per Calvino non è un problema di teoria. Non è una dottrina, non è un sistema di ragionamento. Il predestinare, l'essere predestinati, è un interrogativo che nasce dalla vita, dall'esperienza, dalla Chiesa. Non è che per prima cosa è arrivato a Ginevra, lui si è messo a ragionare, a gabolare sulla predestinazione. E vorrei anche aprire una parentesi. È raro, nell'insieme dei suoi scritti, che usi il sostantivo predestinazione. Usa il verbo predestinare e il participio predestinati, dunque non è un concetto astratto, un sistema di ragionamento, è un'azione di cui Dio è soggetto e l'uomo è oggetto, lo pensa in categorie di rapporto, di relazione. non di sistema. Allora, chiusa la parentesi. Detto questo, come ho detto, il problema nasce dall'esperienza sua. E di questo abbiamo traccia, perché fino a quel momento nelle sue opere non c'è nulla. C'è un piccolissimo accenno nell'istituzione del 30, la prima istituzione, quando dice che la Chiesa è costituita dagli eletti di Dio. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa non è l'organizzazione, il sistema. La Chiesa è l'assemblea, la comunità degli eletti del Signore. Non c'è parola predestinati, ma parola eletta, ha detto il Signore. Fino a questo ne ha parlato. In quel primo periodo che lui sta a Ginevra nel 37, scrive un catechismo, una traccia di riflessione. In questa traccia di riflessione compare la terminologia, compare il testo predestinato. Questo catechismo dice: Dio sceglie gli uni e gli altri, apre le orecchie agli uni e non agli altri. Ci sono gli eletti e i non eletti. Questo è l'inizio del suo ragionamento, che nasce dal problema che dicevamo prima, perché dice: chi risponde alla parola dell'Evangelo? Chi in qualche modo è agganciato dal messaggio evangelico e si lascia coinvolgere, o è coinvolto, è portato? Sono delle persone che Dio ha chiamato, che Dio ha eletto, che Dio ha scelto. Chi non risponde vuol dire che Dio non l'ha chiamato. Possiamo discutere, però io non voglio difendere Calvino, sto cercando soltanto di spiegare come è venuto fuori il pensiero. E da qui è partito. Da qui è partito, perché naturalmente ci sono state le obiezioni, subito, di gente che diceva: è già, ma se Dio chiama gli uni e non chiama gli altri, Dio fa ingiustizia, perché vuole più bene agli uni va più bene che agli altri, ma che Dio è quello che vuole più bene agli uni e non agli altri, e che Dio è quello di cui parla l'Evangelo, che ama gli uni e li conduce alla salvezza e abbandona gli altri o li condanna addirittura alla perdizione. Che figura divina è? Per cui nascono le obiezioni. Nascono le obiezioni e nasce la polemica. E Calvino risponde, rispondendo naturalmente, radicalizza ancora il pensiero, la polemica cresce e va a finire che accompagna questa discussione, accompagna tutta la sua esistenza. Allora, se vogliamo cercare ora di capire il problema, e lo riassumo brevemente così. Calvino ragiona a due livelli, è la sua formazione, la sua natura. Al primo livello ragiona in termini teologici, o se vogliamo biblici, e rifacendosi alla Bibbia, rifacendosi a quello che dice l'Apostolo Paolo, Calvino elabora una riflessione, un pensiero sulla predestinazione, o sui predestinati. Poi c'è un altro livello. L'altro livello è quello della sua polemica. La polemica alla gente che in qualche modo muove delle obiezioni al suo ragionamento, a cui lui risponde. E risponde quando può con degli argomenti biblici, e quando non ha degli argomenti biblici, con dei ragionamenti. Mentre sul primo livello, quello biblico, noi ci troviamo a nostro agio, ci troviamo meglio perché è comunque nel quadro della riflessione evangelica. Quando comincia a ragionare o comincia a cercare di argomentare per convincere, si caccia nei pasticci. Ed è il Calvino che noi non seguiamo, perché noi l'abbiamo mica sposato, anche noi protestanti, anche noi calvinisti, mica è evangelico. Il Calvino che riflette sui testi biblici è una cosa, il Calvino che comincia a discutere, a polemizzare, non ci convince. Perché? Perché dovendo introdurre dei ragionamenti in un pensiero che non è razionale, perché il pensiero biblico non è un pensiero filosofico, non è filosofia, è un messaggio. Dovendo introdurre dei ragionamenti in un contesto che non lo permette, finisce per travisare il pensiero stesso e portarsi su delle posizioni che sono fuori, decisamente fuori del pensiero biblico. Quel Calvino, direi chiaro, noi non lo seguiamo, non lo seguiremo. Il Calvino che invece sta nel testo, diciamo legato al testo biblico, noi lo comprendiamo, lo seguiamo. E cosa dice? Qual è in fondo la sostanza? La sua sostanza è... Allora, io mi immagino di essere Calvino.
No,
mai. E voi siete la mia assemblea, la mia parrocchia. Io vi guardo, perché dal pulpito della cattedrale, guardate. È chiaro, io lo so, che in questa assemblea ci sono degli eletti e dei non eletti. Io so che ci sono delle persone che entreranno nel regno e delle persone che non ci entreranno. Ragione da Calvino, no? Dal pulpito. Cioè, perché è così? Perché non entreremo tutti nel regno. Lo dice il Vangelo che non ci entreremo tutti. Come noi lo leggiamo ora. Che poi alla fine Dio possa poi fare quello che lui vuole, quello è tutto un altro discorso, quello è un altro ragionamento. No? Ma il Vangelo dice che se credi nel Signore Gesù sarai salvato. E se non credi nel Signore Gesù non sei salvato. Il testo evangelico è abbastanza chiaro. La fede mette in comunione col Cristo. La non fede è l'incredulità, non conduce alla morte. Il Vangelo di Giovanni è pur chiaro, lo spirito è una cosa, la carne è un'altra, il mondo è un altro. Allora, io, dal punto di vista del Calvino sul pulpito, so che è così, che qui, questa assemblea, o nell'assemblea che lui ha nella cattedrale, c'è questa duplicità di esistenze. Ma io non sono in grado di dire chi di questa assemblea è eletta e chi non lo è. Perché non sono in grado di dirlo. Nessuno è in grado di dirlo. Mi seguite? I cattolici dicono... I battezzati sono eletti. Il Calvino dice no, perché ci sono molti battezzati che non entreranno in regno. Sono le persone che vivono onestamente. No, dice Calvino, perché ci sono molte persone oneste che non sono credenti. sono predestinati, sono eletti quelli che fanno opere di bene. No, dice Calvino, perché le opere di bene sono una conseguenza della fede, ma possono anche essere indipendenti dalla fede. Non c'è nessun criterio per dire chi sono gli eletti e chi non sono gli eletti. E allora quando io predico, sempre torno al discorso, immaginandomi che se Calvino sul pulpito, io predico a un'assemblea in qualche modo con l'ipotesi che siano tutti eletti. Seguo? Io li vedo tutti eletti, anche se so che poi magari non lo saranno tutti. E predicando a degli eletti, a tutti gli eletti, che cosa dico loro? Dico loro che la grazia del Signore vi ha condotti all'Evangelo, vivete di questa grazia, operate, realizzate il dono della grazia che Dio vi ha fatto. Io vi vedo tutti, lui li vede tutti i credenti, tutti eletti nel regno di Dio, e per essere tutti in qualche modo coinvolti. Ma lo dico a te, perché sennò a te posso dire, sennò se lo dico a qualcun altro poi magari su una reazione. La Zanik, tutto sommato penso che possa essere considerata eletta, ma la Zanik è poi sicura di essere? Non le viene il dubbio? Io dal pulpito la vedo. Vedo che Zanik ascolta e però dice, ma io sono poi sicura di essere eletta. Perché se guardo la mia vita, ci sono delle contraddizioni. Cosa devo fare? Allora io predicando l'elezione dico a Zanik, non hai da avere nessuna paura. Non hai da avere nessuna paura. Perché? Perché il Signore è più grande dei tuoi eroi. E se tu sei eletta, come diceva Agostino, sarai letta fino alla fine. Nessuno ti toglierà la tua elezione. E allora la Zanik può dire, ma come faccio a sapere che in qualche modo sono eletto dal Signore e che manterrò la mia fedeltà fino alla fine? E Calvino dice, guarda Gesù Cristo. E allora Calvino avrebbe detto a Zanik, no, questo bellissimo testo, se cerchiamo la salvezza, la vita e l'immortalità del regno, non dobbiamo far ricorso a nessun altro se non a Cristo, perché Egli è la fonte di vita, di salvezza, Egli è l'erede del regno. Quelli che Dio ha scelto come suoi figli, non li ha scelti in sé, non ha scelto loro in sé, ma li ha scelti nel suo Cristo. Sta scritto in Efesini 1. Perché non li poteva amare loro. Dio non ci poteva amare per il loro peccato, ma li poteva amare soltanto in Lui. E non li poteva onorare della sua eredità, ma li poteva farlo soltanto in comunione con Lui. Se dunque siamo eletti in Cristo, non troveremo la certezza della nostra elezione in noi stessi. E non troveremo la certezza della nostra elezione nemmeno in Dio Padre, se lo pensiamo Lui da solo, senza suo Figlio. Cristo è per noi come lo specchio nel quale noi contempliamo la nostra elezione e nel quale noi possiamo contemplare la nostra elezione senza essere ingannati, perché Egli è colui nel quale il Padre Celeste ha deciso di incorporare coloro che da ogni eternità ha scelto come suoi. Che riconoscere come suoi figli tutti coloro che riconoscerebbe membra di Cristo. Perciò noi abbiamo testimonianza evidente che siamo scritti nel libro della vita, se abbiamo comunione con il Cristo. Questa è la predestinazione. Non c'è la parola. Avete notato? Calvino non ama la parola predestinazione. Qui c'è la parola eletto, perché è un termine biblico. L'Apostolo parla di eletti. Parla anche, ci sono anche questi due testi in cui ci ha predestinati, ma il termine che l'Apostolo Paolo usa è eletti. Questo testo è la sintesi della dottrina. Quando Calvino ragiona in termini biblici e si rivolge alla comunità cristiana di cui è pastore. Questo è il discorso. Guardati in Cristo, e quando ti guardi in Cristo, che cosa puoi capire di te stesso se non la tua miseria, la tua infelicità, la tua povertà, la tua nudità? Ma anche quello che Dio ha fatto in Cristo per te, e cioè il suo perdono e la sua grazia. Per cui se tu guardi Cristo, tu capisci la tua elezione e in qualche modo non puoi dubitare della tua elezione guardando Cristo. Perché Cristo è il simbolo, il segno, l'immagine dell'amore di Dio. Quando poi alle obiezioni lui risponde, logicamente. Allora, si lascia prendere le risposte come vi ho detto, e allora ci andiamo a perdere nei ragionamenti e i suoi ragionamenti sono contestabili e sono negativi. L'ultima cosa che voglio dirvi, dietro tutto questo discorso, tutta questa riflessione, tutta questa ricerca, c'è il contrasto che aveva individuato Lutero tra la teologia cattolica e la teologia riformata. O il libero arbitrio. Tutti quelli che polemizzano con Lutero, sono gli stessi che polemizzano poi con Calvino e dicono: l'uomo o è libero o non è un uomo. Libero arbitrio è costitutivo della natura umana, per cui la salvezza è una proposta che Dio ci fa. Cristo è una offerta di perdono che Dio ci offre, a cui noi rispondiamo accettandolo e della fede, non accettandolo e dell'incredulità. Ma l'elezione, dicono i cattolici, che cos'è? È semplicemente il fatto che Dio prevede che io poi crederò, che io poi accetterò. L'elezione è la stessa cosa della mia decisione. L'elezione di Dio coincide con la mia scelta. Io scelgo di rispondere o non rispondere. E i reietti, i condannati, i reietti non sono quelli che Dio ha mandato in inferno, dicono i teologi cattolici. I reietti sono quelli che non vogliono credere. La risposta di Calvino è come quella di Lutero, esattamente il contrario, come quella di Agostino. No, perché noi siamo tutti, dal primo all'ultimo, una massa di dannati. Questa è l'espressione di Agostino, no? Massa perditionis. Eccetto Cristo. Il resto, tutti gli stessi, tutti figli di Adamo, tutti i figli del peccato. Il mistero della salvezza qual è? Dice Agostino e dice Calvino. È che da questa massa di dannazione Cristo, secondo il testo che abbiamo letto, ti tira fuori. tu sei tirato fuori dalla massa di perdizione e sei insediato nel regno. La fede non è il risultato di una tua opzione davanti alla salvezza. La fede è un dono che Dio ti ha dato. La fede nasce quando Dio, col suo spirito, ti apre gli occhi e ti salva. È chiaro, voi vedete che le due linee teologiche si dividono radicalmente. Calvino appartiene alla seconda linea, il cattolicesimo, il Concilio di Trento risponderà a modo suo che tu sei salvato per fede e per opere, e il Concilio di Trento dirà a Zanic: nessuno potrà mai essere certo della sua elezione. Soltanto per dono particolare della grazia fatta agli apostoli, quelli sapevano che sarebbero eletti, ma nessuno di noi saprà mai se è eletto o no. Concilio di Trento. Calvino risponde, come abbiamo sentito, quando guardi Gesù non puoi avere nessun dubbio che sei eletto. Saranno due modi completamente diversi di vivere la fede. L'incertezza delle opere, i gesuiti, costruzione sistematica della penitenza. Carlo Borromeo, qui a due passi, no? Tutti in confessionale, 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 esercizi spirituali, questo sforzo costante di riuscire ad avere un minimo di certezza di essere salvati. Perché? Ma perché non si è mai sicuri? Libero arbitrio non dà nessuna certezza. Il libero arbitrio è una frana, perché la tua volontà è franosa. La risposta calvinista è: tu sei sicuro, tu sei eletto, non devi avere il minimo, non devi avere il minimo dubbio di essere eletto, perché Cristo, come ho detto, è lo specchio della tua elezione. Questo è quello che mi pare, in sintesi, si può dire. Poi il resto avrete tempo per leggere tutta la vita. Non so se è chiaro. Allora, se invece volete che vi dica un chiarimento di più, me lo dite. Io ho cercato di essere più sintetico così, ma c'è qualche domanda? Avete capito?
Dunque, io trovo, a mio avviso, bellissima l'espressione di Lutero che Dio ci ha complantati in Cristo, la propria idea del ravvedimento. Dunque, c'è una domanda che gira nelle chiese evangeliche: se è possibile scadere dalla grazia?
Possibile?
Scadere dalla grazia. Ci sono queste due, ci sono solo le divisioni all'interno di comunità evangeliche.
Allora, voi rispondete, no? Dopo questo ragionamento, è possibile che un eletto perda la grazia? Ma sì, vuol dire perdere Gesù Cristo. Vuol dire che Gesù Cristo sparisce, vuol dire che Gesù Cristo si annulla.
E quindi perché c'è questa attenzione alle chiese evangeliche?
Perché le chiese evangeliche non sono luterane, non sono calviniste. Le chiese evangeliche sono di tendenza, sono di matrice liberal, come diremmo, libero arbitrio. Per capire, allora, è chiaro, mi seguite? Sì. Voi lo vedete, per esempio, per risponderla, guardate l'uso che si fa del termine conversione, no? Calvino l'ha usato, ve l'ho detto, l'ha usato una volta sola, riguardando a sé. Io ero perso nei meandri del cattolicesimo oscuro, cioè, con una subita conversio, cioè una conversio provvisa. Cos'è una conversio? Una conversio vuol dire una svolta. Con una subita conversio Dio piegò il mio cuore. Chi è il soggetto? Dio. Chi è l'oggetto? Il mio cuore. La conversione è il momento in cui Dio cambia la tua vita. L'uso che noi sentiamo frequentemente usare è che io mi sono convertito. Questo traduce una visione delle cose. È chiaro, davanti all'amore del Signore, il Signore, il suo spirito, però la conversione diretta diventa direi un'esperienza soggettiva che tu fai. Perciò diventa, nel quadro del libero arbitrio, di questa libertà della natura umana che è libera di, in fondo, di muoversi e di scegliere, diventa fragile. Diventa insicura, perché non sei mai sicuro di te stesso. Figuriamoci un po', questo qui viveva nel 500, ma signori, ma vi rendete conto dal 500 a oggi? Cosa è successo in psicologia? Cosa è successo in psicologia, in psichiatria? Questi qui nel 500, ma questi qui pensavano che l'anima sta dentro, bello preciso, tutto chiaro, tutto pulito, c'è la volontà e c'è l'anima volitiva, l'anima sensitiva, chiaro, tutto finito. Ma chi mai me ne rende conto questi qui? Se adesso avessi il buon Calvino, dice, hai tenuto conto dell'inconscio? E dice, ma tu hai pensato al tuo io o al tuo superio? Cos'è il superio? Allora, noi oggi leggiamo con le nostre categorie psicologiche, patrimonio di tutti, no? Si vede sul giornale, è roba che abbiamo assimilato a scuola. Leggiamo i problemi spirituali per forza con la nostra dinamica. Questi no, questi non avevano assolutamente questo tipo di problemi. Allora, è chiaro che letto da noi dà l'idea un po' così massiccio, un po', no? Però anche sul problema del libero arbitrio, anche sul problema della libertà. Ma sì, c'è una biblioteca così sul problema del problema tra il determinismo e la libertà. Saranno un secolo che gli americani litigano e si spaccano la testa per sapere qual è la chiave, qual è il rapporto tra la libertà e il determinismo. Il determinismo annulla la libertà? O in qualche modo nel quadro di un determinismo è possibile una libertà, è possibile una libertà totale senza essere in parte, perché questo fa parte della nostra cultura, per loro no, però il problema non c'era. Allora anche quando si parla oggi noi di libero arbitrio, non si può più parlarne e pensarne nei termini del 500, è diventato molto più sfumato, molto più complesso. Allora era chiaro, io voglio, io non voglio. Ma signori miei, oggi sappiamo noi che cosa vogliamo. Io non sono mica mai sempre sicuro di sapere cosa voglio. Certe volte mi dico, ma perché lo volevi oppure l'hai fatto perché? No, chissà. Allora, per rispondere a lei, direi che per loro e per me, anche col mio superio, dico, non c'è problema. Dopo il testo che vi ho letto su Cristo, se guardo Cristo, mi specchio in Gesù Cristo, che cosa mai posso poi pensare? Che a un certo punto Cristo si addormenta e mi perde per strada. E quando vengo il crocifisso, Cristo, è sparito, oddio, dove è andato? Guardando il Cristo, io sono sicuro, ma allora finché c'è Lui, io non ho problema. Per cui, tutto sommato, non so se vi ho reso un po' il problema della Ginevra calvinista, no? Non c'era nessun senso di pesantezza, di cupo, di tragico, di dannazione, eccetera. C'era questo appello costante alla certezza della fede, la certezza che Dio te l'ha data, e Dio se te l'ha data, te la mantiene. E allora, se te l'ha data e te la mantiene, non hai più da preoccuparti, datti da fare. Questo era in fondo, avete parlato con Miege la volta scorsa. Insomma, sta gente lì non sapeva cosa fa prima, no? Sempre lì a darsi da fare. Ma perché darsi da fare? perché non avevano il problema di pensare a quello era il loro destino. Il loro destino era risolto, basta, chiuso. L'unica cosa che Dio ti chiede è di fare le cose che lui ti ha dato da fare. Poi, se volete, posso anche dire le follie di questo buon Calvino. Posso anche darne una, così andate a casa dicendo per tutto sommato, era anche un po'. Il peccato di Adamo. Adamo ha peccato? Sì. No? La signora lo dice. Ha peccato. Cosa sia peccato? Nessuno lo sa. Anche quel passo lì nella Bibbia, bisogna che poi fare attenzione, e farete poi bene a fare un seminario di studio sul peccato, perché quest'idea del peccato originale l'aveva tirata poi fuori buon Agostino, che io in qualche modo mi porti dietro un po' di... che la mia bricconeria mi venga dai miei genitori, è anche vero, ma che proprio sia una specie di DNA che c'ho dentro. E poi sto un po' Adamo, che peccato poi ha fatto, tutto sommato. Cioè, non è così semplice, vero? Agostino dice, ha peccato, ciao! Poi tornate, per Agostino era un monaco. La corte di chi era?
Una donna.
Tutto risolto. Sì. Calvino no, Calvino non è Agostino, Calvino, le donne non c'entrano assolutamente. Calvino dice, sul peccato, è un peccato di orgoglio. E le donne non sono orgogliose, per cui sono gli uomini orgogliosi. Per cui è Adamo, lui che ha peccato. Lei c'entra un po' perché dice, vabbè, ma del tutto secondario. No. E lui si è ribellato, è orgoglioso, come sono gli uomini. E non c'entra. Però ha peccato. Già. Ma è possibile che l'uomo abbia una tale libertà da decidere il suo destino e il destino dell'umanità? Non è dare troppa libertà a questo Adamo, non è dargli troppo libero arbitrio a questo Adamo. Noi non ce l'abbiamo più d'accordo, ma anche lui dobbiamo dargli tanto libero arbitrio al punto da compromettere tutta la storia con... No. Ha peccato di orgoglio perché lui è un vanitoso orgoglioso. Ma ha peccato perché Dio non solo lo sapeva, perché sa tutto prima, ma perché l'aveva deciso. Quando poi leggerete il volume sulla predestinazione troverete questo assunto del peccato originale come decisione voluta da Dio. Perché non può succedere nulla che Dio non lo voglia. Allora, io vi lascio questo qui tra parentesi, andate a casa e lo dimenticate. E questo io, nel commento che faccio, io lo attribuisco a questa escalation del ragionamento di Calvino, no? Vi ho spiegato che personaggio era. C'è un'escalation di ragionamento filosofico, e più che filosofico, di ragionamento, che cos'era lui di mestiere? Non sfugge al suo diritto. Cioè, c'è un'escalation di natura giuridica che lui non può pensare alla realtà di Dio se non in termini... Non può pensare. No, non è vero. Pensa anche ad altro, ma... Molto spesso il suo approccio alla realtà di Dio è un approccio di tipo giuridico. E perciò nella legge è così o non è? No, la legge è. La legge dice, mentre no, l'Evangelo non è una legge codificata, nell'Evangelo le cose sono molto più sfumate, c'è molto più dialettica, molto più movimento.
posso chiedere che approccio